col microfono, mi sentite bene? Io ringrazio il comitato Agnarti, il comitato organizzatore per aver fatto questo congresso, ma soprattutto il comitato scientifico per aver scelto questo argomento molto importante, molto attuale e soprattutto ecco, di importanza centrale per l'area intensiva e per l'area quindi critica. Io, come dicevo, sono la responsabile della qualità dell'accreditamento, quindi seguo per la mia azienda tutti i gruppi di lavoro per avvicinarci all'accreditamento istituzionale. Siamo partiti un po' tardi, però stiamo recuperando, quindi abbiamo quasi finito. Quest'anno anche l'esperienza di un accreditamento invece professionale, quello che ha coinvolto l'ematologia, perché come sapete l'ematologia ha l'obbligo, quindi non sono volontari per loro, ma sono obbligatori, i requisiti ulteriori, quindi quelli della Joint Commission, per fare ancora trapianti di midollo, altrimenti non potrebbero più farli se non avessero i requisiti e gli standard richiesti da Joint Commission. Insieme a me Marco Zucconi, che è il responsabile del rischio clinico sempre dell'azienda ospedaliera di Perugia, e con lui abbiamo presentato e abbiamo preparato questa comunicazione che vedremo insieme. Sicuramente gli standard infermieristici sono... devo aprire la presentazione, eccola qua, scusatemi.
Ok, ci siamo.
Perché non si apre, riproviamo a cliccare, scusate.
No, ce l'abbiamo.
Ce l'avete. Bene, perfetto. Allora dicevo, noi abbiamo visto i sistemi di accreditamento e la sicurezza dei pazienti. Queste tematiche che sono senz'altro ritenute a livello internazionale fondamentali per la qualità dei servizi sanitari. E quindi poi qualsiasi sia il modello di riferimento, sicuramente quello che sono gli standard del personale infermieristico assumono una valenza fondamentale, ok? E fanno la differenza per quanto riguarda la sicurezza e la buona qualità per il nostro paziente. Quindi che cos'è l'accreditamento? L'accreditamento lo sappiamo tutti, ma forse vale la pena ricordarlo qui. È un processo indipendente, quindi diciamo una associazione indipendente valuta l'organizzazione al fine di stabilire l'aderenza a dei set di requisiti, quindi a degli standard. Ma che cos'è lo standard? Lo standard sono dei requisiti ottimali raggiungibili, studiati proprio per migliorare la sicurezza e la qualità dell'assistenza sanitaria. Così mi piace definire lo standard, quindi questi criteri di qualità e di sicurezza delle organizzazioni che devono dimostrare di avere. Quindi l'accreditamento, vengono questi valutatori e vengono a vedere se l'organizzazione aderisce quindi a questi standard stabiliti. La sicurezza del paziente ugualmente si colloca sempre sulla qualità, perché è caratterizzata da sottodimensioni che sono il monitoraggio della qualità, lo sviluppo e l'utilizzo di linee guida, l'utilizzo corretto di farmaci, il controllo delle infezioni ospedaliere, la continuità di cure, la formazione e qualificazione del personale. Come vedete, la sicurezza dei pazienti è qualità. E allora lo scopo di questa nostra ricerca è quello proprio di mettere a confronto le diverse esperienze a livello nazionale e anche internazionale rispetto al rapporto tra i requisiti di accreditamento e di sicurezza del paziente, in particolare proprio facendo riferimento all'area critica e alla professione infermieristica. E quindi materiali e metodi. Partendo dalla revisione della letteratura, abbiamo trovato le principali esperienze in ambito nazionale ed internazionale che mettevano a confronto pure questi standard di qualità e di sicurezza per la persona, e facendo particolare riferimento alle terapie intensive. E a livello nazionale, AGENAS, che come sapete è l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, ha fatto una ricerca e su tutti i manuali della qualità di tutte le regioni in Italia, pensate, e sono andati a vedere quali fossero stati i requisiti relativi alla qualità correlati con la sicurezza della persona. E quindi è stata fatta questa grande ricerca, e i risultati risultati dell'analisi sono che in tutti i manuali venivano, certamente, erano presenti questi requisiti sulla qualità e la sicurezza, e nei manuali rinnovati negli ultimi anni risultava ancora di più questa attenzione, perché negli ultimi anni, come sapete, anche le ISO 9000, la revisione 2015, fa riferimento fortemente alla sicurezza della persona. Quindi ogni sistema di gestione della qualità deve partire da una revisione attenta e sistematica della sicurezza. Quindi da lì poi, guardando, diciamo, la rischiosità delle nostre attività, lavorare su quelle più a rischio per la persona e per l'operatore. Quindi ci dà, diciamo, una bussola, che è appunto quella: lavoriamo sulle procedure, sulle tematiche che fanno riferimento alla sicurezza delle persone. Quindi Joint Commission, come sapete, si era già orientata già con il penultimo manuale, quello del 2011, verso questa tematica. Quindi partiamo dai fenomeni di rischiosità e lavoriamo lì a migliorare la qualità. Facciamo attenzione, stabiliamo dei requisiti, stabiliamo delle procedure sulle le situazioni che sono più a rischio. Questo, diciamo, che è il messaggio che vi volevo mandare questa mattina e vi volevo portare. E dicevamo quindi che gli ultimi manuali, spesso però che cosa c'è? È che i manuali contengono sì queste affermazioni di principio, quindi gli standard ci sono e anche la qualità, però purtroppo a volte non ci sono gli elementi di misurazione, perché siamo questo, insomma, è una grossa criticità che, come sapete, dobbiamo lavorarci ancora, ancora molto. Quindi stabilire e trovare degli elementi di misurazione dello standard è questa la sfida. E anche a livello chiaramente nazionale. Le procedure per le attività di emergenza, quasi tutti i manuali ne facevano riferimento, e per quanto riguardava soprattutto le procedure a pazienti ad alto rischio. Bene, la Toscana, ecco, nel panorama sicuramente nazionale, la Toscana è un passo avanti. Ha già rivisto, emanato un provvedimento finalizzato a fornire gli strumenti per garantire la sicurezza delle attività, e lo ha fatto con un grande lavoro, che adesso, ecco, quindi partendo dal processo, vedete, questa è una descrizione di un processo, quindi ci sono gli elementi in ingresso e gli elementi alla fine, all'uscita, e all'interno chiaramente tutte quelle attività che danno valore al processo. E quindi la regione toscana, per queste, diciamo, in queste fasi del processo, ha stabilito degli indicatori, e ha stabilito anche quindi degli standard e degli indicatori, quindi degli elementi misurabili. Adesso, solo per farvi vedere un attimo, c'era un collegamento ipertestuale, vediamo se... No, vabbè, non importa. Allora, andiamo avanti, perché ve ne avevo selezionati alcuni. Allora, non si vede, ho un'altra diapositiva, ecco, no, non va avanti, vediamo che cosa può essere capitato. Allora, riprendi la presentazione, siamo usciti dalla presentazione, perdonatemi, ma il mouse fa qualche, eccolo qua, vediamo, no, allora, come facciamo, aspetti, questa presentazione. Comunque, riprendi la presentazione. Abbiamo l'aiuto. Bene, intanto ve ne parlo a voce, nel senso che la Toscana quindi ha stabilito questi requisiti che partono dall'ingresso della persona, quindi fondamentali sono i requisiti per l'ingresso, quindi stabiliamo poi ne parlerà anche il collega Ramacciati, quindi fondamentali quelli del triage, ma anche i criteri per entrare in terapia intensiva. È chiaro che bisogna definirli. Chi li deve definire questi criteri? Bisogna definirli le società scientifiche, quindi ci saranno delle linee guida di riferimento, però dobbiamo fare assolutamente riferimento a dei criteri consolidati e condivisi. Quindi questo per quanto riguarda il percorso dell'area emergenza, per esempio, appunto c'è anche, vedete, sono così suddivisi: requisito, categorie, macro strutture. Quindi vedete che sulle categorie qualità e sicurezza sono quasi sempre insieme e fanno riferimento, quindi, a, vedete, è supportato il sistema di riduzione della differenza di accesso nei servizi. Quindi tutti questi, diciamo, requisiti vengono poi collocati in una categoria e poi c'è l'indicatore per misurarlo. Questa è la regione toscana, abbiamo detto. Quindi in ambito nazionale tutti quanti i manuali fanno riferimento a qualità e a sicurezza della persona, in particolare la Toscana è andata più avanti, ha già stabilito dei requisiti misurabili per le sue terapie intensive. Che cosa succede invece nel panorama internazionale? Anche qui abbiamo fatto una ricognizione della letteratura e abbiamo trovato quindi degli indicatori attualmente proposti da organismi internazionali. Quelli più importanti sono senz'altro di queste tre organizzazioni: l'accreditamento del Canada, la Joint Commission International, e i requisiti e gli standard australiani. Sicuramente questi sono molto interessanti e sono quelli che fanno più riferimento agli standard in area critica. Anche qui c'era un collegamento che però non funziona, poi ve lo faccio vedere a parte. Bene, andiamo avanti. Come potete vedere, delle tre organizzazioni che abbiamo messo a confronto, la Joint Commission è sicuramente quella più conosciuta e anche quella che ha accreditato più strutture. Vedete quante sono le organizzazioni accreditate da Joint Commission? Sono tantissime rispetto alle altre. E allora forse vale la pena concentrarci lì, anche perché, come sapete, in Italia molte regioni si sono orientate verso le ISO 9000, altre invece, circa un 10%, hanno preso l'accreditamento istituzionale grazie a degli standard Joint Commission, si sono già diretti in questa direzione, soprattutto, no, il Veneto e la Lombardia. E allora questi criteri, gli standard Joint Commission, sono organizzati intorno a delle funzioni e poi quindi che riguardano sicuramente la cura del paziente, la sicurezza, l'efficacia e la buona gestione dell'organizzazione, e ogni standard è caratterizzato da elementi misurabili che permettono quindi di valutare il grado di compliance dell'organizzazione stessa. Ecco, in area critica Joint Commission ha tantissimi indicatori, sì, e questi vengono presi in considerazione, soprattutto questi momenti che sono per Joint Commission critici, sono a rischio, diciamo, di, no, per la persona e anche per l'operatore. Sono i criteri di ingresso nelle terapie intensive a tutti i livelli, il trasferimento e le dimissioni. Anche prima Barbara faceva riferimento a questi pazienti dell'area critica che magari vengono trasferiti immediatamente in un'area medica, no, senza monitoraggio, e quindi anche questi sono sicuramente dei temi che bisogna affrontare per la dimissione, quindi criteri anche per la dimissione, e quindi le politiche e le procedure che devono assolutamente identificare le situazioni più a rischio. Vedete com'è importante anche la cura e l'assistenza dei pazienti sostenuti con mezzi artificiali o in coma, quindi l'identificazione dei pazienti vulnerabili. Questi sono gli standard Joint Commission, che adesso poi se riusciamo a vederli. Ma dicevo, alla fine quindi abbiamo fatto questa revisione dei requisiti nazionali e internazionali, fanno riferimento molti all'area critica e danno già delle indicazioni importanti sicuramente, ma come ci vede, diciamo, la qualità dell'assistenza in Italia? Questa è una revisione della organizzazione per la cooperazione economica. Vedete, ogni anno questa, sapete, è costituita da 34 paesi, ha sede a Parigi e fa delle revisioni sulla qualità dell'assistenza. Che cosa dice dell'assistenza fornita in Italia? Sì, è buono il livello delle cure, ma guardiamo insieme invece le specifiche. Guardate, dice: in Italia ci sono 21 sistemi sanitari regionali con differenze notevoli. Questo è sicuramente perché la normativa ha detto regioni organizzate organizzatevi, quindi ogni regione si è organizzata e questo ha creato 21 sistemi sanitari diversi, differenti, poi con differenze notevoli sia per quanto riguarda l'assistenza che gli esiti. Le iniziative nazionali volte al miglioramento della qualità non sono quindi omogenee in tutto il territorio nazionale, quindi la qualità e la valutazione del rischio sono a macchia di leopardo nel nostro territorio. Le professioni sanitarie continuano a basarsi sull'abilitazione e su sistemi di educazione continua in medicina relativamente poco impegnativi a confronto di altri paesi. Quindi non si rileva, ecco, la valutazione della performance dei singoli professionisti e per quanto riguarda anche i programmi dell'ECM. Ho un minuto, perfetto, ce la faccio. E poi vi sono ad oggi rilevazioni di indicatori della qualità di esito dei livelli del singolo professionista. In generale in Italia le buone intenzioni di Polis non sono poi accompagnate da meccanismi adeguati che si assicurano quindi l'implementazione. Quindi parliamo molto, scriviamo molto bene, poi però non c'è l'implementazione di questi sistemi e anche alla fine come andiamo a finire, come va a finire la nostra assistenza. Quindi gli indicatori di processo, gli indicatori di struttura, di processo e di esito. Non ci sono a volte quindi l'analisi e soprattutto quelli di esito sono un po' ancora poco conosciuti e poco approfonditi. Non è facile stabilirne, però sicuramente questa è la sfida. Allora, dicevamo quindi, l'Italia deve, la priorità è quella di passare da un sistema che assegna priorità al controllo di bilancio ad uno che dà e uguale priorità alla qualità. Ecco, questo diciamo che deve fare l'Italia, questo ci dice l'OCSE. E che cosa? Le conclusioni. Quindi questa ricerca che abbiamo fatto con il collega sicuramente ha raggiunto gli scopi proposti. Abbiamo evidenziato degli standard infermieristici molto importanti a livello nazionale e internazionale. Sicuramente, ecco, la qualità e la rischiosità per il paziente sono sempre, oramai, sempre di più messi insieme, quindi, e soprattutto perché qui poi si aprono altre tematiche, ci vorrebbe una giornata per parlare come sulla dotazione organica, quindi gli standard di struttura. È chiaro, ci sono studi che dimostrano che un basso numero di infermieri poi porta con sé una rischiosità per la persona, ci sono studi che lo dimostrano. Le competenze, ecco, le competenze, sempre di più abbiamo detto nuovi infermieri arrivano nell'area critica, devono essere chiaramente addestrati e quindi portati fino alla competenza e quindi accompagnati e sostenuti e poi magari ecco finiscono l'incarico eccetera, quindi c'è bisogno che nelle aziende ci sia questo, la valutazione delle competenze iniziali, questo affiancamento, ma soprattutto anche la valutazione annuale delle competenze, perché una volta raggiunte le competenze vanno mantenute ed ogni anno bisogna farlo. Bene, a questo punto diciamo che la diffusione di una cultura professionale basata sulla qualità e la sicurezza è certamente un forte stimolo di cambiamento, questo ne siamo tutti d'accordo, tuttavia avere evidenze che dimostrano l'efficacia di questi sistemi rischia di aumentare la frustrazione di professionisti che, conoscendo quello che dovrebbe essere fatto, non sono messi nelle condizioni a volte di farlo, ma gli infermieri non sono nuovi a queste sfide e senz'altro sono pronti a dare il loro contributo a lavorare su questi ambiti che sono estremamente importanti. Ecco, io vi ringrazio per l'attenzione, chiaramente questo argomento poteva essere affrontato in maniera più ampia, però avevamo solo 12 minuti, io spero di avervi lanciato dei segnali importanti, di avervi dato degli stimoli e degli input anche per approfondire queste tematiche. E vi ringrazio molto per la vostra attenzione, grazie.